E siamo qui allora con Alessandro Denny dal Wedding Collective. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
E allora, sì, il Wedding Collective è il tuo nuovo gruppo. Tu sei autore, arrangiatore, produttore, musicista nei grunge. Hai coinvolto anche per questo progetto la cantante dei grunge Tiziana Lo Conte, Claudio Moneta alla chitarra, già nei Goa e nei Rolex come Tiziana. E poi c'è Inke Kull al violino, al sassofono, altra ex grunge, Chiara Iacobacci alla batteria, Federico Scalas al basso, al violoncello e Stefano Di Cicco alla tromba. Insomma, siete tantissimi. E poi per le parole, non dimentichiamo, ti sei affidato alla penna affilata tra realismo e astrattismo della meravigliosa Giulia D'Alia. Ciao, e allora Alessandro e Brodo, il vostro primo EP. Devo dire che Brodo è davvero un titolo molto azzeccato per questo progetto, perché raccoglie tanti elementi che sanno stare assieme e danno questa sensazione di profondità che arriva da una bella riflessione. Come nasce il vostro Brodo?
Intanto grazie per l'apprezzamento, che fa sempre piacere, e volevo dire di essere molto contento di questa intervista, perché dopo tanti anni di entrare in contatto con Radio Sherwood per me è una bella cosa.
Ecco, bene.
detto questo, Brodo, sì. Sì, come hai detto tu, l'idea di Brodo, o meglio, il nome Brodo significa proprio questo, significa tanti elementi insieme che si mischiano lentamente, perché per fare il disco ci abbiamo messo tanto tempo, e si mischiano lentamente fino a diventare un qualcosa di concluso e che raccoglie tutti gli elementi stessi. E questo è un po' il concetto. In realtà il nome Brodo nasce del disco, nasce in una maniera molto più, se vuoi, semplice, nel senso che io camminavo per Torino, passeggiavo, e capita di andare spesso a Torino, e passeggiando ad un certo punto in centro alzo gli occhi e leggo Brodo, e mi è sembrato strano. Allora mi sono avvicinato e era l'insegna di un negozio di abbigliamento, e mi ha colpito molto questa decontestualizzazione del nome rispetto agli oggetti che il negozio vendeva, ovvero vestiti piuttosto che scarpe, e mi è piaciuto. E allora, quando l'ho visto, mi sono detto: ma questo nome lo devo usare, Brodo. E quando abbiamo fatto il disco, ho proposto ai miei colleghi, soci, il nome Brodo, e tutti quanti abbiamo convenuto che fosse un nome azzeccato e l'abbiamo utilizzato. Quindi grazie al negozio di abbigliamento di Torino che, ecco, si chiama Brodo.
E qual è stata la prima canzone completata per questo disco?
Allora, Ipersfera relazionale, che è la prima. La prima della prima facciata. Ipersfera relazionale. Io negli anni berlinesi ho ascoltato molta musica tedesca, sì. Molto, molto pop tedesco, e sono particolarmente innamorato di un gruppo che penso conoscerete, che si chiama La Libuna.
Ah, oh, sì, meravigliosi, certo.
I meravigliosi La Libuna, l'hai detto. E soprattutto la cantante, ma anche devo dire, anche le trame musicali sono le trovo stupende. E niente, volevo, quando nel 2017 ho cominciato a scrivere i pezzi, mi è venuto da pensare: voglio scrivere un pezzo alla La Libuna. E ci ho provato, mi è riuscito, perché loro sono bravissimi, però insomma, il pezzo di Ipersfera relazionale, che usa una batteria elettronica e delle trame di sintetizzatore basso e poi dei synth sopra.
Ecco, sì, infatti c'è questo scambio batterie synth che tratteggiano e scandiscono la melodia, che diventa ipnotica, come sanno essere, sì, appunto Ilan Infuna. E nella seconda parte della canzone poi ci sono questi bellissimi giochi di luce e ombre che sembrano comparire con gli scambi degli strumenti a fiato.
Sì, l'arrangiamento, il disco ci abbiamo impiegato 3 anni appunto per farlo. Mm-hmm. Circa, cioè, sono passati 3 anni da quando io ho cominciato a scrivere i pezzi, che all'inizio erano una ventina, e poi abbiamo ridotto a 5 essenzialmente per motivi pratici, nel senso che essendo un disco fatto in giro, avevamo dei limiti proprio pratici, e quindi 5 pezzi ci è sembrato il giusto numero per poter lavorare bene e con tranquillità e in maniera approfondita. E quindi l'arrangiamento e poi soprattutto il messaggio sono stati fatti con molta attenzione. Ci abbiamo cercato tutti quanti di mettere in luce quelle che erano le varie idee che pian piano si sono stratificate su ogni pezzo, perché la modalità compositiva è stata che io ho scritto le canzoni e poi Claudio e Tiziana hanno aggiunto delle parti e abbiamo poi incastrato il tutto, cioè le parti di sintetizzatore, quelle elettroniche e con le chitarre e poi la voce.
Bene, bene. E sì, comunque andando avanti con le canzoni, poi c'è Ciò che resta del fuoco, tra cantato e recitato, la melodia, sì, Piccoli passi accoglie le parole. Le cicatrici rimarranno a testimoniare i nostri sacrifici, forse inutili. Come è venuto, sì, fuori?
Allora, qui dobbiamo parlare di Giulia.
Sì.
E credo che sia giusto parlare di Giulia, perché Giulia Dalia, autrice dei testi, perché lei ha dato alla nostra musica una caratterizzazione che noi da soli non saremmo stati in grado di dare. Nel senso che tutti noi, essendo più che cinquantenni, veniamo appunto dalla musica degli anni 90, da un certo tipo di modo di vivere e di comunicare la musica, se vuoi politico, se vuoi sociale, se vuoi antagonista. E quando abbiamo cominciato a lavorare su Brode, quando io ho finito di scrivere i pezzi, mi sono appunto posto il problema dei testi, perché comunque sentivo il bisogno di scrivere canzoni, che fossero canzoni, e non volevo che queste canzoni fossero in un certo senso vecchie, e mi piaceva l'idea che ci fosse un qualcuno di più giovane di noi, di un'altra generazione, che parlasse di cose, se vuoi, più moderne di quelle che di cui potessimo parlare noi. E abbiamo cercato, perché non ce l'avevamo, e a un certo punto Tiziana ha proposto Giulia Dalia, che lavora in teatro ed è una cantautrice. Io ho parlato con Giulia, ci siamo scambiati delle idee, lei ha voluto partecipare, era interessata, e io le ho detto proprio: sentiti libera di scrivere quel che vuoi, e le ho raccontato ovviamente delle cose su come io vedevo i pezzi, e lei poi ha cominciato a scrivere e sono uscite fuori 5 canzoni che secondo me sono molto interessanti dal punto di vista della comunicazione proprio letteraria, perché parlano di donne, e questo è molto importante,
sì,
e ne parlano in una maniera molto moderna, ne parlano in una maniera romantica, se vuoi, e anche in alcuni momenti violenta, e tutto questo rende secondo me i testi di Brodo estremamente interessanti.
Bene, bene, sì, qualche particolare su Ciò che resta del fuoco, comunque, vuoi raccontarcelo sulla composizione?
Ciò che resta del fuoco è un pezzo che parte dalla volontà di usare strumenti acustici, infatti sono dentro violoncello, violino, contrabbasso, tromba. Ovviamente tutto quanto però sostenuto da una intelaiatura, diciamo così, elettronica, se vuoi molto scarna, ma allo stesso tempo molto presente. E c'è un gioco tra strofa e ritornello dove appunto si alternano le tastiere che stimolano nella strofa degli strumenti ad arco, e invece nel ritornello gli strumenti ad arco sono veri, sono suonati da musicisti bravissimi, Inke Gül
sì.
Il nome... e adesso ve lo dico il nome, e al contrabbasso e al violoncello invece c'è Federico Scalas. E finisce poi nella seconda parte, il pezzo cambia completamente e diventa una specie di, se vuoi, di fanfara dub, va a finire in un luogo musicale che praticamente non c'entra nulla con la parte iniziale. Il tutto è ovviamente legato dai recitativi di Tiziana, che raccontano appunto in questo pezzo di una storia abbastanza non triste, ma molto sofferta, dei dubbi. Parlano dei dubbi di una donna che si chiede se quello che sta facendo è giusto, e si rende conto di non poter fare a meno di farlo.
Certo, bene. Ecco, poi c'è l'astronomo, insomma, la storia di un sogno che si realizza, anzi un sogno che si impone nella vita di un uomo che sembrava realizzato, ma che nel suo viaggio, in cui sembra ipnotizzato, arriverà ad essere felice anche nella sua solitudine. Come l'avete composta?
Io dico sempre, quando parlando dell'astronomo, che è la storia di una pecora nera. In realtà è così. Quando la scrittura musicale dell'astronomo prevedeva un sovrapporsi di strumenti, cioè iniziava uno, poi pian piano si sommavano gli altri fino ad arrivare alla fine dove suonano tutti. L'idea che avevo era un po' quella di Pierino e Lupo di Prokofiev, no? E quando ho, appunto, con Giulia abbiamo cominciato a lavorare su questo pezzo, sul testo di questo pezzo, le ho raccontato appunto la mia idea, ovvero che ci fosse una storia che evolveva insieme al pezzo, e lei ha cominciato appunto a scrivere di questo personaggio che è uno che apparentemente sta bene, come tanti di noi stanno apparentemente bene, ma che in realtà ha dentro di sé dei bisogni che non riesce a soddisfare, e comincia tramite la cultura, tramite i libri, tramite la conoscenza dell'esterno, così esterno che è addirittura astronomico, comincia ad uscire da quella che è la sua vita, la sua routine. Ovviamente tutto questo lo porta a delle difficoltà, essenzialmente delle difficoltà sociali, che sono l'interruzione del suo rapporto familiare, la distanza dei figli, le critiche del paese che lo ospita. E però lui, nonostante tutto, continua a voler perseguire questo suo sogno, che è quello di conoscere. E credo che Giulia abbia tirato fuori una gran bella metafora.
Bene, bene. Poi c'è sabato 16 giugno, il suono dei synth emula come un rotolare, biglie rilasciate, insomma la chitarra ricama i punti su cui appoggiarsi, i fiati fanno guardare verso il cielo, bisogna guadagnarsi la felicità e la possibilità di credere nei propri ideali anche sanguinando, come è venuta fuori.
Sì, sabato 16 giugno invece, se... prima parlavamo di far riferimento ad un gruppo tedesco come la Lipuna. Invece sabato 16 giugno nasce da un tentativo di emulazione degli Stereo Lab, abbastanza anche questo bieco, diciamo la verità. E Nasce appunto in sabato 16 giugno la batteria, al contrario che nell'altro pezzo, la batteria è suonata da Chiara La Fraga, che è una bravissima batterista metronomica, veramente molto brava. E Chiara, e siamo molto contenti di averla trovata sulla nostra strada. E sabato 16 giugno è appunto un pezzo che unisce un substrato elettronico dove ci sono sequencer diversi, sono 4-5 sequencer che si sovrappongono e vanno imperterriti per tutto il pezzo. Al centro, insieme al cantato, c'è un organo in perfetto stile Stereo Lab che segue la melodia insieme alla chitarra, e il contrappunto di tutto questo è fatto da una tromba. Suonata da Stefano Di Cicco, molto bravo in questo frangente, che improvvisa delle frasi che richiamano un po', se vuoi, il Miles Davis di Tutu, o anche nella parte centrale il free jazz, e condiscono l'atmosfera, mentre il ritornello è proprio suonato dalla tromba. L'idea era quella di non fare un ritornello cantato in questa canzone, ma un ritornello proprio suonato dalla tromba, che suona una melodia molto molto semplice di 4 note e che io trovo che a me piace molto.
Poi, a proposito del tuo candore, insomma, le parole si tuffano nella musica in un certo senso, insomma, una riflessione allo specchio dentro se stessi, insomma, la contrapposizione tra chi, parafrasandovi, ha i nodi alla gola da liberare e chi ha quel certo candore derivante da una cognata leggerezza dell'anima, come è venuto fuori.
Allora, a proposito del suo candore, è un blues. Sì. Fatto male, ma è un blues, nel senso che ha un incedere assolutamente mollo, diciamo, ed è tutto basato su un accordo soltanto, che si ripete per quasi 5 minuti. All'inizio il pezzo ne durava 8, ma poi dopo l'abbiamo tagliato perché era se no troppo lungo e ci portava dei problemi di gestione per la stampa del vinile. Quindi in questi 5 minuti che incedono sempre in maniera un po' pigra e vanno avanti proprio come un blues, può essere, la trama musicale è fatta sostanzialmente dai violini, da un violino pizzicato suonato da Ink, che è stata bravissima, perché per 5 minuti fare sempre la stessa figurazione non è facile, e da dei fiati che fanno un contrappunto. Su questo ci sta una chitarra un po' disturbata, in stile appunto, possiamo dire, blues alla Tom Waits, se vogliamo prendere un punto di riferimento, e questa voce che narra, anche in questo caso di una donna, che non può fare a meno, se vuoi, di amare un uomo che sa che non è il suo uomo. E ovviamente potrebbe essere assolutamente invertiti i sessi, che non cambierebbe nulla, ma c'è proprio questa impossibilità di distaccarsi dal proprio dolore, che, se vuoi, un testo sofferto, come i testi blues sono. In questo caso anche Giulia credo abbia fatto un buon lavoro.
Bene, bene. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato scritto a Wedding, da qui il nome del Wedding Collective. Wedding è un quartiere di Berlino dove io ho vissuto per 5 anni e appunto dove ho scritto il disco. Una volta che il disco è stato scritto, una volta che insieme a Claudio Tiziano abbiamo scelto ed Inc abbiamo scelto i pezzi, siamo passati a Roma, dove sono state registrate le batterie, i violoncelli, i contrabbassi, la tromba, le voci, eccetera. Dopodiché le chitarre, dopodiché tutto quanto il materiale è ritornato sul mio computer, è ritornato a Berlino, e tra Berlino e Donussa è una piccola isola nel Mare Egeo, un'isola greca, praticamente deserta. Tra Berlino e Donussa io ho fatto il missaggio dei cinque pezzi, che poi sono tornati a Roma, dove sono stati masterizzati. E a quel punto là era pronto. Se vogliamo aggiungere un ulteriore luogo, perché è bello che in questo periodo di lockdown, in cui tutti siamo stati privati praticamente della possibilità di muoversi, questo lavoro invece abbia girato per l'Europa, e il disco viene stampato da un'etichetta francese.
Ok. Di Parigi. Ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ti posso dire che la prima, quella che abbiamo ascoltato, è stata per me quella più complicata da finire, di persona reazionale, nonostante sia stata una delle prime che ho scritto. Invece poi nella parte finale è stata quella più complicata proprio da mixare. Non lo so, credo sia stato proprio un problema di frequenze. Adesso non vorrei entrare in una disamina tecnica che forse agli ascoltatori non interessa, alla maggior parte degli ascoltatori non interessa particolarmente. Diciamo che forse, essendo stata la prima, una delle prime che ho scritto, c'erano dei piccoli errori di composizione che poi si sono presentati nel momento del missaggio, e questa è stata forse la più difficile.
Ok, allora poi c'è Gianluca Cannizzo che ha curato la grafica, la sì. Copertina. Come è entrato nelle vostre trame, sì, allora, compositive? Come è venuta la collaborazione?
Gianluca è un grande uomo,
sì.
Ed è, per me, ovviamente parlo a livello personale, e io lo dico sempre che è un campione di pensiero laterale, ovvero è in grado di vedere delle cose che altri che non riescono a vedere, dei particolari. Gianluca l'ho conosciuto a Berlino, dove io lavoravo in un locale mio, e trattando vino, lui aveva disegnato delle etichette di alcuni vini che io vendevo, e queste etichette erano così belle, mi colpivano così tanto, che io un giorno non potei fare a meno di scrivergli e dirgli: sai che queste etichette a me piacciono molto, perché non facciamo qualcosa insieme? E non ricevetti risposte e pensai di essere stato cestinato. Invece, tipo qualche mese dopo, mi arrivò una mail con scritto sì e basta. E allora lo sentì, e da lì è nata la nostra conoscenza, che poi è diventata collaborazione e poi amicizia. E Gianluca, che in arte si chiama My Poster Sax, e ha un sito stupendo che si chiama mypostersax.com, lui dove sono tutti i suoi poster, le sue magliette, i suoi lavori sono tutti catalogati e anche in vendita, e con lui appunto è nato una grande stima reciproca, un'amicizia, e appunto nel momento in cui c'è stato da vestire Brodo, ovvero da dargli una veste grafica che volevamo essere adeguata a quello che era un lavoro molto, molto importante per noi, non ho avuto dubbi sul telefonare a Gianluca e chiedergli se aveva voglia di occuparsi lui della grafica, e sono stato contento. Non era scontato, perché lui lavora molto e ha molti impegni lavorativi, e non era scontato che lo facesse, invece lo ha fatto. Ci ha impiegato un pochino, ma abbiamo atteso con molta pazienza che lui finisse il lavoro, e credo che questa pazienza sia stata ricompensata, perché sì, il lavoro è molto bello dal punto di vista grafico, e sul vinile si vedrà bene.
Va bene, allora dal vivo come presenterete il disco, con quante varianti?
Allora, il Vendig Collective non è un gruppo, nel senso che ognuno di noi ha delle cose che fa a livello musicale più importanti, tra virgolette più importanti, e quindi non abbiamo, anche se poi a tutti quanti piacerebbe, non abbiamo ancora messo insieme, diciamo, le energie soprattutto per poter presentare i pezzi dal vivo. Ciò non significa che in un futuro questa cosa non possa essere fatta. Al momento siamo tutti presi da altre cose, Tiziana e Claudio per i Hotlux, che stanno per uscire a settembre con un disco bellissimo, segnatevelo perché vale veramente, veramente la pena ascoltarlo, bellissimo. E io sto facendo delle altre cose, Inke sta a Berlino e in questo momento è anche lei presa dalle sue performance, quindi in questo momento il Wedding Collective non proporrà la propria musica dal vivo, ma ciò non significa che in un futuro questo non sia possibile.
Va bene. E per avere il disco, allora, cosa bisogna fare, se vuoi lasciare?
Allora, il disco è stato, i CD ce li stanno, da quando l'hanno visto ce lo stanno chiedendo in tantissimi, i CD non sono in vendita, nel senso che sono solo promozionali, mentre per quanto riguarda la vendita c'è un vinile stampato in 100 copie numerate a mano, che è in stampa, abbiamo ricevuto il test press in questi giorni, lo stiamo ascoltando e poi daremo l'ok per la stampa, quindi tra un mesetto circa sarà pronto. Se qualcuno è interessato all'acquisto del vinile, che è appunto, come dicevo prima, molto bello anche dal punto di vista grafico ed è un pezzo da collezione perché ne sono stati stampati soltanto 100 numerati, può chiedercelo a noi o su Facebook, al Facebook del Wedding Collective, basta un messaggio, oppure sulla nostra mail ilweddingcollective@gmail.com e noi saremo felici di spedirlo.
Ecco, perfetto, benissimo, io ti ringrazio Alessandro, è stato un piacere ascoltarti e ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie a te per l'ospitalità, grazie.
Alla grazie prossima a tutti. Allora.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ti chiedi se manca qualcosa da dire di meglio rispetto a quello che sei. Sai dirmi se pulsa un cuore appagato, la mano che afferra quel che ha di più caro, un corpo fantasma fende lo spazio, tiene mari in ostaggio, senza gocce di sangue partorirebbe all'istante. Ma un corpo vivo di carne, per questo combatte e si ferisce costante. Costante, costante. Il tempo brucerà quanta linea avrò offerto. Se più niente rimane, io nient'altro mi aspetto. Il tempo brucerà quanta linea avrò offerto. Più rogo divampa, quanto meno avrò perso. Sul mio corpo rimarranno solo i segni di quanto il tempo avrà bruciato. Nel frattempo ti lascio, sul mio corpo rimarranno solo i segni di quanto offerto. Non mi conviene poi molto questa logica conservativa. Cos'è l'istinto a risparmio, una vita a ribasso? Continua pure a contare, confrontare, cercare il migliore tra i vivi. Prova a non perderti, se trovi chiamami, io resto, perditi. Il tempo brucerà quanta linea avrò offerto. Se più niente rimane, io nient'altro mi aspetto. Il tempo brucerà quanta legna avrò offerto. Più rogo divampa, quanto meno avrò perso. Sul mio corpo rimarranno solo i segni di quanto il tempo avrà bruciato. Nel frattempo ti lascio. Sì. sul mio corpo rimarranno solo i segni di quanto offerto.